Capitolo sesto. Allargo il cerchio dei miei conoscenti. Avevo condotto quella vita per circa un mese quando l'uomo dalla gamba di legno cominciò ad agitarsi balzelloni per le stanze con una granata e un secchio d'acqua. Ne dedussi che si facevano i preparativi per il ricevimento del signor Creakle e degli alunni. Né mi ingannavo. Non passò molto che la granata comparve in scuola cacciando innanzi a sé il signor Mel e me, che per alcuni giorni ci rincattucciavamo dove meglio si poteva, andando continuamente a sbattere fra i piedi di due o tre ragazze che s'erano mostrate raramente prima, e allora erano sempre in mezzo alla polvere, tanto che io starnutavo come se Salem House fosse tutto una gigantesca tabacchiera. Un giorno fu informato dal signor Mel che quella sera sarebbe tornato il signor Creakle. Infatti, dopo il tè, la sera, appresi che era arrivato. Prima d'andare a letto fui condotto al suo cospetto dall'uomo dalla gamba di legno. L'appartamento del signor Creakle era di gran lunga superiore ai nostri per comodità. Aveva un bel pezzetto di giardino che era una delizia in confronto della nostra polverosa palestra di ricreazione, la quale era addirittura un deserto in miniatura, tanto che io pensavo che solo un cammello o un dromedario vi si sarebbe potuto sentire a suo agio. Mentre andavo tremante a presentarmi dal signor Creakle, mi sembrò perfino un'audacia notare che il corridoio aveva un'aria quasi elegante. Ero così atterrito quando entrai che vidi appena la signora Creakle e la signorina Creakle. C'erano entrambe nel salotto. O altro intorno, oltre il signor Creakle. Un robusto signore che con un mazzo di catene d'orologio e di suggelli sul petto sedeva in una poltrona accanto a un grosso bicchiere e a una bottiglia. «Così?» disse il signor Creakle. «Questo è il signorino al quale bisogna limare i denti. Voltatelo di schiena!» L'uomo dalla gamba di legno mi voltò in modo da mostrare il cartello, e avendo dato al signor Creakle il tempo d'esaminarmi a suo agio, mi girò di fronte di nuovo e andò a piantarsi a fianco del signor Creakle. Il volto del signor Creakle era altezzoso e aveva gli occhietti affondati sotto la fronte solcata di grosse vene, su un naso piccolo e un mento spazioso. Egli era calvo sul cranio e aveva certi capelli sottili che parevano bagnati e stavano diventando grigi, spazzolati attraverso le tempie in modo che andavano dai due lati a riunirsi sulla fronte. Ma la cosa che mi fece più impressione fu che non aveva voce e parlava quasi con un bisbiglio. O che gli costasse molto parlar così, o che la consapevolezza d'esser così fioco gli accendesse di maggior ira il viso collerico e le grosse vene gli si ingrossassero maggiormente, il fatto sta che, ripensandoci, non mi sorprendo di questo particolare che mi parve il suo più caratteristico. «A noi!» disse il signor Creakle. «Che avete da dirmi su questo ragazzo?» «Non c'è nulla ancora contro di lui», rispose l'uomo dalla gamba di legno. «Non vi sono state occasioni». Ebbi l'impressione che la signora e la signorina Creakle, che guardavo allora per la prima volta e che erano entrambe sottili e calme, non fossero deluse. «Venite qui, signorino», disse il signor Creakle facendomi un cenno. «Venite qui», disse l'uomo dalla gamba di legno ripetendo il gesto. «Ho la fortuna di conoscere il vostro padrigno», bisbigliò il signor Creakle afferrandomi per l'orecchio. «Ed egli è una degna persona, un uomo di carattere. Egli conosce me ed io conosco lui. E voi mi conoscete? Ehi!» disse il signor Creakle pizzicandomi l'orecchio con feroce allegria. «Non ancora, signore!» esclamai indietreggiando per il dolore. «Non ancora? Ehi!» ripeté il signor Creakle. «Ma presto mi conoscerete! Ehi!» «Presto lo conoscerete! Ehi!» ripeté l'uomo dalla gamba di legno. In appresso potei vedere che egli in generale faceva, con la sua voce tonante, da interprete del signor Creakle ai ragazzi. Ero veramente spaventato e dissi che lo speravo, se gli faceva piacere. Sentivo frattanto scottarmi l'orecchio, me lo attanagliava con tanta forza. «Vi dirò ciò che sono», bisbigliò il signor Creakle lasciandolo finalmente con una stretta a vite che mi fece salire le lacrime agli occhi. «Sono un tartaro». «Un tartaro!» disse l'uomo dalla gamba di legno. «Quando dico che farò una cosa, la faccio», disse il signor Creakle. «E quando dico che una cosa deve essere fatta, si deve fare». «Quando una cosa deve essere fatta, si deve fare», ripeté l'uomo dalla gamba di legno. «Io sono un carattere risoluto», disse il signor Creakle. «Ecco ciò che sono. Faccio il mio dovere. Ecco ciò che faccio. La mia carne e il mio sangue», volse uno sguardo alla signora Creakle dicendo così, «quando si rivoltano contro di me, non sono la mia carne e il mio sangue. Li rinnego». «Quell'individuo?» E si volse all'uomo dalla gamba di legno. «È stato qui un'altra volta?»
«No»,
fu la risposta.
«No»,
disse il signor Creakle.
«Ha fatto bene. Egli mi conosce. Che non si faccia vedere. Dico che non si faccia vedere»,
disse il signor Creakle battendo il tavolino con la mano,
«perché egli mi conosce. Ora anche voi avete cominciato a conoscermi, mio giovane amico, e potete andarvene. Conducetelo via».
Ero felicissimo d'essere mandato via, perché la signora e la signorina Creakle stavano entrambi asciugandosi gli occhi e io mi sentivo a disagio per loro come per me. Ma avevo una domanda in mente che mi riguardava così da vicino che non potei fare a meno dal dire, benché mi stupissi io stesso del mio coraggio.
«Per piacere, signore!»
Il signor Creakle bisbigliò.
«Ah, che cosa c'è?»
E mi piantò addosso gli occhi come se con essi mi volesse incendiare.
«Per piacere, signore!»
balbettai.
«Se mi potesse essere concesso, son veramente pentito, signore, di ciò che ho fatto, di togliermi questa scritta prima che tornino i ragazzi».
Non so se il signor Creakle facesse sul serio o soltanto con lo scopo di spaventarmi, ma diede un tal balzo dalla sedia che mi ritrassi a precipizio senza aspettare la scorta dell'uomo dalla gamba di legno, e non mi fermai che quando raggiunsi il dormitorio, dove, vedendo di non essere inseguito, mi coricai, che era tempo, e me ne stetti tremante per un paio d'ore. La mattina presto ritornò il signor Sharp, che era l'insegnante capo, superiore di grado al signor Mel. Il signor Mel mangiava coi ragazzi, ma il signor Sharp desinava e cenava alla tavola del signor Creakle. Era un signore dall'aspetto delicato e dal naso grosso, che portava da un lato, come se fosse un po' troppo pesante per lui. Aveva i capelli lisci e ondulati, ma erano, come mi informò il primo ragazzo che ritornò, una parrucca di seconda mano, mi disse, e il signor Sharp andava nel pomeriggio d'ogni sabato a farsela arricciare. A darmi questa informazione fu Tommaso Traddles. Arrivò il primo e si presentò col dirmi che potevo trovare il suo nome all'angolo destro del cancello, sul catenaccio, e a questo io dissi «Traddles», ed egli mi rispose «Appunto», chiedendomi poi una minuta relazione di me e della mia famiglia. Fu veramente una fortuna per me che Tommaso Traddles fosse il primo a tornare. Egli si divertì tanto alla vista del mio cartello che mi salvò dall'imbarazzo di mostrarlo o nasconderlo, col presentarmi a tutti i ragazzi grandi o piccoli man mano che arrivavano in questa maniera. «Guardate, ecco un magnifico scherzo!» Fortunatamente anche la maggior parte dei ragazzi arrivavano tristi e abbattuti e meno disposti a schiamazzare alle mie spalle di quanto avessi temuto. Certo, alcuni mi ballavano intorno come selvaggi indiani e la maggior parte non potevano resistere alla tentazione di fingere che io fossi un cane e di carezzarmi e lisciarmi per non farsi mordere e dire «accuccia, accuccia», chiamandomi con nomi canini. Fra tanti estranei, naturalmente, questo era umiliante e mi faceva versare qualche lacrima, ma m'ero aspettato, dopo tutto, di peggio. Ma non fui considerato come ammesso formalmente nel convitto se non quando arrivò G. Steerforth. Alla presenza di questo ragazzo, maggiore di me di almeno 6 anni, che era ritenuto assai istruito ed era molto bello, fui condotto come al cospetto di un magistrato. Sotto una tettoia della palestra del cortile, egli da me volle essere informato minutamente dei particolari del mio castigo e si compiacque di esprimere la sua opinione, dicendo che era «una bella vergogna», cosa che da quel momento mi legò per sempre a lui. «Quanto denaro hai, Copperfield?» disse camminandomi a fianco dopo aver giudicato la mia condizione in quei termini. Io gli dissi 7 scellini. «Faresti meglio a darli a me perché te li tenga», egli disse. «Se non ti dispiace, però. Se no, no». Ma affrettai a seguire il suo amichevole consiglio e aprendo il portamonete di Peggotty glielo rovesciai nella mano. «Vuoi spendere qualche cosa ora?» mi chiese.
«No, grazie», risposi.
«Forse ti piacerebbe di spendere un paio di scellini subito per una bottiglia di spumante da bere insieme nel dormitorio», disse Steerforth. «Tu appartieni al mio dormitorio, credo». Certo non ci avevo pensato prima, ma dissi di sì, che mi sarebbe piaciuto.
«Benissimo», disse Steerforth. «Forse sarei tentato di credere che non ti dispiacerebbe di spendere qualche altro scellino in pasticcini alle mandorle». Dissi di sì, che non mi sarebbe dispiaciuto. «E forse un altro scellino in biscotti e un altro in frutta, eh?» disse Steerforth. «Mi sembra, caro il mio Copperfield, che tu ti slanci troppo». Sorrisi perché egli sorrideva, ma nell'intimo ero turbato. «Bene», disse Steerforth. «Ci sforzeremo di arrivare più lontano che ci sarà possibile, questo è tutto. Farò di te quanto consentiranno le mie forze. Posso uscire quando voglio e porterò il bottino di contrabbando». Con queste parole si mise il denaro in tasca e gentilmente mi raccomandò di non temer di nulla, che tutto sarebbe andato a meraviglia. Mantenne la parola e tutto andò bene, se si poteva dir bene ciò che una voce segreta mi avvertiva essere quasi tutto male, giacché pensavo di fare un cattivo uso delle due mezze corone di mia madre, benché avessi, prezioso risparmio, conservato il pezzo di carta che le avvolgeva. Quando andammo su per coricarci, egli presentò l'intero valore dei 7 scellini e lo sparpagliò sul letto nel chiarore della luna, dicendo: «Ecco, piccolo Copperfield, hai un festino da principe». Alla mia età non potevo pensare di fare gli onori della tavola mentre era presente lui. Soltanto a pensarlo la mano mi tremava. Lo pregai quindi di accordarmi il favore di far lui le parti. Preghiera che egli esaudì, anche perché la mia domanda fu sostenuta da tutti gli altri ragazzi che erano nella camera. Si sedette sul mio guanciale e distribuì i viveri, con perfetta equità, debbo aggiungere, versando lo spumante in un bicchierino senza piede di sua proprietà privata. Io gli sedevo a sinistra e gli altri erano aggruppati intorno a noi, sui letti vicini e sul pavimento. Come ricordo bene quella nostra seduta e quella nostra conversazione sottovoce, o per meglio dire, quella loro conversazione e la mia attenzione rispettosa. Il chiarore della luna entrava nella camera, dalla finestra, dipingendola pallidamente sul pavimento, e la maggior parte di noi se ne stava al buio, tranne quando Steerforth immergeva un fiammifero nella sua scatola di fosforo per cercare qualche cosa sulla tavola, versandoci addosso un chiarore azzurrastro che subito svaniva. Provo ancora quel certo pauroso sentimento che era effetto del buio, del mistero dell'orgia, del sussurro in cui tutto si diceva, e ascolto tutto ciò che mi si racconta con un vago senso di solennità e di sgomento che mi fa lieto della vicinanza dei compagni e mi spaventa, benché io finga di ridere, quando Traddles afferma di vedere uno spettro nell'angolo. Quante cose appresi della scuola e di tutto ciò che le si riferiva. Appresi che il signor Creakle non aveva proclamato senza ragione il suo diritto d'essere tartaro, che egli era il più rigoroso e severo degli insegnanti, che non passava giorno che non bastonasse a destra e a sinistra i ragazzi, caricandoli come un soldato di cavalleria e dando botte da orbo, spietatamente. Che egli non sapeva altro che l'arte di bastonare, essendo più ignorante, diceva G. Steerforth, del più ignorante ragazzo della scuola. Che era stato, parecchi anni prima, un piccolo mercante di luppoli in un sobborgo di Londra ed aveva tentato l'industria scolastica dopo aver fatto bancarotta coi luppoli e aver dato fondo alla dote della signora Creakle, e molte altre cose della stessa specie che io mi domandavo come si sapessero. Appresi che l'uomo dalla gamba di legno, il quale si chiamava Tangay, era un barbaro ostinato che aveva prima collaborato col signor Creakle nel negozio dei luppoli ed era poi entrato nel ramo scolastico perché, si diceva fra i ragazzi, s'era rotto la gamba in servizio del signor Creakle, l'aveva aiutato in traffici disonesti ed era parte di tutti i suoi segreti. Appresi che, con l'unica eccezione del signor Creakle, Tangay considerava l'intero istituto, gli insegnanti e gli alunni come suoi nemici naturali e che l'unica gioia della sua esistenza era dimostrarsi cattivo e maligno. Appresi che il signor Creakle aveva un figlio, il quale aveva visto di malocchio Tangay e che, assistendo il padre nella direzione della scuola, aveva detto una volta che la disciplina veniva applicata bestialmente e perfino osato, si credeva, di fargli qualche rimostranza, protestando quindi per lo sperpero dei beni di sua madre. Appresi che il signor Creakle lo aveva perciò cacciato di casa e che la signora e la signorina Creakle erano ridotte da allora in uno stato pietoso. Ma la cosa più strana che appresi intorno al signor Creakle si fu che c'era nel convitto un ragazzo sul quale non s'avventurava mai a metter la mano, e che quel ragazzo era G. Steerforth. Lo stesso Steerforth mi confermò la cosa, dichiarando che avrebbe voluto vederlo mettergli le mani addosso. Interrogato da un ragazzo di carattere pacifico, non io, che cosa avrebbe fatto, se quegli gli avesse messo le mani addosso, egli immerse un fiammifero nella scatola del fosforo con l'intenzione di rischiarare la risposta e dichiarò che avrebbe cominciato con l'atterrarlo assestandogli sulla fronte un colpo con la boccia d'inchiostro che si vedeva sulla cappa del camino. Noi restammo per qualche tempo senza fiato al buio. Appresi che si credeva che tanto il signor Sharp quanto il signor Mel non fossero pagati profumatamente e che quando a desinare alla tavola del signor Creakle v'era carne fredda e calda, s'aspettava sempre di sentir dire dal signor Sharp che egli preferiva la fredda, il che fu di nuovo confermato da Steerforth, il solo ammesso agli onori della mensa del signor Creakle. Appresi che la parrucca del signor Sharp non gli si adattava bene e che era inutile che egli facesse tanto lo spaccone. Qualche altro disse il presuntuoso, con la parrucca, perché di sotto gli si vedevano benissimo i capelli rossi. Appresi che un ragazzo, figlio d'un negoziante di carbone, veniva in convitto a sconto della fornitura di carbone, era perciò chiamato scambio o baratto, nomignolo suggerito dal libro di aritmetica che trattava di quel contratto. Appresi che la birra da tavola era un furto fatto ai parenti e il budino una tirannia. Appresi che la signorina Creakle era creduta, dalla scuola in generale, innamorata di Steerforth. E a me, stando così al buio e pensando all'amorosa voce di Steerforth e al suo bel volto e alle sue maniere e ai suoi capelli ricci, la cosa parve assai probabile. Appresi che il signor Mel veramente non era cattivo, ma non aveva tanto da comprarsi una corda per impiccarsi e che non vi era dubbio alcuno che la vecchia Mel, sua madre, fosse povera come Giobbe. Allora pensai alla mia colazione e a quelle parole che ella mi pareva avesse detto. «Carletto mio!» Ma me ne stetti per questo capo, son lieto di ricordarlo, muto come un pesce. La narrazione di tutte queste cose e di tante altre ancora protrasse per qualche tempo il festino. La maggior parte degli invitati si erano messi a letto, non appena finito il mangiare e il bere, e anche noi, che eravamo rimasti a bisbigliare e ad ascoltare seminudi, finalmente ci coricammo. «Buonasera, piccolo Copperfield», disse Steerforth. «Io avrò cura di te». «Tu sei molto gentile», risposi con gratitudine, «e te ne sono davvero riconoscente». «Non hai una sorella, tu?» disse Steerforth sbadigliando. «No», risposi. «Peccato», disse Steerforth. «Se tu l'avessi avuta, credo che sarebbe stata una bella fanciulla, timida, piccola, dagli occhi lucenti. Mi sarebbe piaciuto conoscerla. Buonasera, piccolo Copperfield». «Buonasera», risposi. Dopo essermi coricato, pensai molto a lui e mi sollevai, ricordo, per vederlo dormire nel chiarore della luna, col bel volto in su e la testa reclinata bellamente sul braccio. Ai miei occhi, egli era un essere di grande possanza. Ecco perché il mio spirito si volgeva a lui. L'oscuro avvenire non lo fissava tristemente nei raggi della luna. Non c'erano, nel giardino in cui sognai di passeggiare tutta la notte con lui, immagini melanconiche sui suoi passi.